Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio chiedere a Dio di guidarci. O Padre Santo, è un privilegio immenso incontrarci per ascoltare la Tua parola e per conoscerti di più. E ti prego, Padre, che possiamo avere i cuori attenti e teneri e umili per poter cogliere le meraviglie che hai per noi nella Tua parola. Ti ringrazio che possiamo pregare. E se preghiamo nel nome di Cristo, veramente nel nome di Cristo, sappiamo di essere ascoltati. Questo sia incredibile. Quindi grazie tanto per questo privilegio. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, avere una grande benedizione non vuol dire godere quella benedizione. Come sarebbe possibile avere una grande benedizione ma non godere la benedizione? Come sarebbe possibile? Prendere per scontato, non ringraziare, non pensarci. E se tu vivi così con una grande benedizione, ti vale a te pochissimo, non ti dà gioia. Può essere perfino un peso. Io direi, nella nostra esperienza, noi vediamo che quando abbiamo pensieri falsi, questo come coppia, ma io non sarei sorpreso se è così per tutti, più delle volte quello che mi turba è qualcosa che in realtà è una benedizione. Perché Satana mette in testa pensieri. Allora, se mi turba di qualcosa che non mi porta alcun bene, non dovrebbe turbarmi, ma non mi porta alcun bene. Ma sto ancora ringraziando per le vere benedizioni, che sono tanti. Il beneficio di turbarmi, il beneficio per Satana negativo, è poco. Ma se io mi turbo di qualcosa che in realtà è una benedizione, che dovrebbe darmi gioia, ed io, oh, ma guarda, non va bene, ed io mi agito per questo, allora cosa succede? Sto mancando di godere una benedizione. Quindi, è molto possibile avere benedizioni e non pensarci. Quante persone, soprattutto giovani o fino a una certa età, sono veramente riconoscenti per la buona salute e di poter alzarsi, camminare da soli e fare tutto? Quanti sono veramente riconoscenti? Pochi, pochissimi. E perché? Perché prendiamo per scontato, ma la salute non è per scontato. Siamo sempre sensibili a notare per poi ringraziare Dio per le persone care intorno a noi, nella nostra vita, o a volte prendiamo per scontato. Questi sono alcuni esempi. Si potrebbe dire la stessa cosa per una chiesa. Avere una chiesa dove posso trovare altre persone che hanno il Signore e godere di comunione parlando di Dio insieme, e a volte possiamo neanche vedere questo. Quindi è molto possibile non vedere, non che non so intellettualmente, ma non vedere benedizioni, e manco tanta della gioia e manco la crescita. Allora, dove dovremo guardare nella vita? A Cristo. E usando altri brani, a Cristo è la risposta più giusta, più corretta, più completa. Ma allarghiamo la risposta con altri termini, guardando in avanti al suo ritorno. E poi allarghiamo un po' di più alle cose celesti. Guardiamo alcuni brani, vari fra tantissimi. Lì c'è l'imbarazzo della scelta in questo campo. Luca 12, da 35 a 48, dove guardare con quale mente? Luca 12, 35. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Ricordate in primo Pietro di cingere i lombi della mente? Questo concetto, sempre pronto. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. E siate simili a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, e egli stesso si metterà a servirli. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia, e li troverà così, beati quei servi. Ora sappiate questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il Signore costruirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo Signore, arrivando, troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, mio Signore tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare, e a bere, e a ubriacarsi, il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta, e nell'ora che egli non sa, lo punirà severamente, e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore, e non si è preparato, e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battature, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Allora qui il concetto è essere pronti. In qualunque orario che potrebbe arrivare Cristo, di essere pronti. È importantissimo questo, di proprio vivere pronti. Può essere oggi, o che tu puoi venire, o tu puoi portarmi con te. E quindi vogliamo vivere così. Passiamo a un altro brano. Secondo Corinzi. Un brano preferito mio da anni. Secondo Corinzi, capitolo 4, da 14 a 18. È qui che spesso leggo 16-18, ma se non leggi 14-16 non ha tanto senso. Sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smiserato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ovvero le cose di questa vita, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi, dove abbiamo lo sguardo? Gesù parlava in Luca di essere vigilanti, pronto per il ritorno del Maestro Signore in qualunque momento. Qui parla di dove avere lo sguardo fisso. Dove bisogna avere lo sguardo fisso? In base a questo brano? Alle cose che non si vedono, che sono il peso eterno di gloria. alle benedizioni eterne. Bisogna avere lo sguardo fisso. Ok? Lo sguardo fisso non è di sapere. Tu puoi sapere cose a cui non pensi. Questo è dove letteralmente tieni i pensieri là. Giorno per giorno ci pensi. Teniamo quello in mente e andiamo avanti. Restiamo in Secondo Corinzi. 5. Da 1 a 10. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. Seppuri saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la cappara dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede, non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare con il Signore. Abbiamo molto più caro. Questo è i pensieri, è qualcosa a cui penso. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo adesso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Quindi, noi abbiamo caro partire per essere con Cristo. È un pensiero vivo. Non è una cosa che, sì, ci credo con tutto il cuore. No, abbiamo caro, vicino al cuore. Adesso, Colossesi. Colossesi capitolo 3. Veramente ho scelto alcuni brani, avrei potuto scegliere tanti altri, ci sono così tanti. Qualcuno ha fatto riferimento a questo. Colossesi 3, leggo i primi versetti. Se dunque siete risuscitati con Cristo, e questo se è un in greco, se vi visto che è una cosa che è garantito, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E poi prosegue. Quindi, avere la mente e desiderare le cose di lassù, non le cose sulla terra, dove dovrebbero essere i nostri pensieri? Ma io devo lavorare, devo pensare. Certo, non sto dicendo quando devi concentrare sul lavoro, ma abbiamo tanti momenti durante il giorno dove scegliamo noi a cosa pensare. Dove vanno i pensieri? Filippesi, andiamo avanti a Filippesi, veramente indietro. Chiedo ad Adriano di leggerci Filippesi 1, da 21 a 24.
Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere, perché sono stretto da due lati, avendo un desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore, ma rimanere nella carne è più necessario per voi.
Quindi Paolo ha come grandi desideri di partire dalla carne per essere con Cristo. Non era una cosa, sì, ci credo, so che quando muoio vado lì. No, era il suo desiderio. E se proseguo, Sara, potresti leggerci capitolo 3 di Filippesi, da 7 a 14.
Ma le cose che mi erano guadagno, quello è ritenuto una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che viene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e potendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù.
Ok, grazie. E lì abbiamo letto una cosa faccio. Una cosa faccio, dimenticando le cose che mi stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti. Prosegue il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Gesù Cristo. Una cosa faccio. Paolo viveva pensando all'eternità tutti i giorni. E questo è come bisogna vivere. Se giriamo la pagina, forse per me devo... Capitolo 3, versetto 20 e 21. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Desideriamo questo. Primo Tessalonicesi, e come dico, c'è l'imbarazzo della scelta, ma Primo Tessalonicesi dice una cosa. Perché Paolo ringraziava Dio per questi credenti? Primo Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 2 e 3. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzioni nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre. La costanza della speranza che avete in Cristo. Voi avete una speranza costante in Cristo. Pensate a Lui costantemente. Cioè non è che vacilla, state sempre pensando a Lui. E questo è il motivo di ringraziare Dio, perché questo vi rende saldo. Allora, come dovremmo vivere? A cosa dovremmo pensare? Ebrei 10. Andiamo a Ebrei 10. Leggo Ebrei 10, alcuni versetti, dal versetto 32. Ora ricordatevi dei giorni passati nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposte a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidari con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene, avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Non gettate via dunque la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate la promessa. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. E il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro l'anima mia, non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizioni, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Quindi, anche qui parla di avere questa speranza in cielo, e viviamo spinti da quello. Allora, potremo leggere tutto 11, e non lo faccio, ma 11 una parte leggo, dal 20 leggo. Per fede di Isacco benedisse Giacobbe ed Esau riguardo a che cosa? Cose future, ok? E poi, andando giù in 22, per fede di Giuseppe quando stava per morire, fece menzione dell'esero dei figli di Israele e diede ordine riguardo alle sue ossa. Il suo bisnonno, Abramo, aveva ricevuto da Dio una profezia, una promessa, che i suoi discendenti sarebbero schiavi in Egitto per 400 anni e poi sarebbero liberati. E questo è stato tramandato. Così Giuseppe quando muore dice, senti, sto per morire, ma Dio ci farà diventare schiavi e poi ci libererà da qui e ci porterà in quella terra dove bisnonno abitava. E anche noi siamo venuti da lì, ma non era nostra, ma ci darà quella terra. Portate con voi le mie ossa. E quindi Giuseppe guardava in avanti, quindi viveva guardando in avanti. Poi, versetto 24, per fede Mosè, sempre 11, per fede Mosè divenuto adulto rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando i vituperi di Cristo ricchezze maggiori dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa che viene dopo la morte. E se noi andiamo avanti, vediamo la stessa cosa volta dopo volta, le persone che guardavano in avanti. Per esempio, 39-40, eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Guardavano in avanti tutta la vita. Ebrei 12, 1, 2 e 3. Anche noi dunque, essendo circondati con una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso, e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che le era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Allora, dove dobbiamo tenere lo sguardo? Su Gesù. Allora, io ho vari altri brani, ma li salto per farci la domanda. Dovremmo vivere pensando letteralmente tutti i giorni, più volte all'eternità. È difficile vivere così. È difficile vivere così. Perché è difficile vivere così? Cosa ci ostacola da vivere tenendo pienamente in mente la realtà dell'eternità? Cosa ci ostacola? Peccato, orgoglio, queste sono due delle cose, non credo che siano tutte. Queste sono due cose vere. Cosa ti ostacola? Qualcuno dice, no, io penso tutto il giorno a Cristo e alla verità dell'eternità e sto lì desiderando tanto l'eternità di Cristo. Le cose terrene, una prospettiva troppo corta. Sì, le cose terrene, pensare alle cose che ci circondano, che possiamo vedere e toccare, che ci portano belle cose o brutte cose adesso e focalizziamo su quelli. Qualcos'altro che ti ostacola da pensare veramente alle cose eterne? Le priorità sbagliate? Ok? Le priorità sbagliate? Queste sono alcune cose che ci ostacolano. In realtà non è complicato pensare sempre all'eterno. Quando dico sempre, non intendo che non posso fare altro. Se sto facendo un problema di matematica, devo pensare al problema di matematica. Se sto cercando di curare una paziente, devo pensare a quale medicina dare. Se sto cercando di cucinare una nuova ricetta, devo concentrare. Non sto dicendo che, però sto parlando che è una realtà sempre presente, che la mia mente torna lì, torna lì, torna lì. Allora, non è complicato, grazie a Dio. È solo un impegno. È semplice fare. Una cosa che dobbiamo fare, elenchiamo alcune cose. Uno è Salmo 119, versetto 11. Salmo 119, versetto 11. Questo è da memorizzare. È un ottimo versetto. Leggiamo da 9 ad 11. In Salmo 119. Come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Quindi, qual è la chiave in questo? Ci sono varie chiavi, serve usare tutti. Qual è la chiave qui? Memorizzare. Conservare. Tu conservi qualcosa, lo metti in un posto dove non puoi perdere. Conservare la parola di Dio nel cuore implica memorizzare la parola. Perché è sempre lì, senza la Bibbia in mano, comunque quella parola è lì da tirare fuori e meditare. Quindi, forse una delle applicazioni principali qui è di memorizzare la parola di Dio. Avere proprio la parola nel cuore. Non si può leggere, spero di no, mentre guidi. Cioè, è molto sbagliato cercare di leggere mentre guidi. Quindi, è da guidare senza leggere niente. Ho visto un video oggi, hanno fatto in Belgio, una prova di fare guidare le persone su una pista, senza altre macchine, ma con quelli coni arancioni e gialli, mentre cercavano di usare il telefonino. Incidenti a destra e a sinistra. No. E chi pensa di poter usare il telefono sta peccando, perché rischia di uccidere altre persone. Ed è peccato usare il telefono in notte mentre guidi, è strapeccato fare leggere SMS, cercare di trovare un numero. È peccato, perché tu stai mettendo a rischio la vita di altre persone, oltre alla tua. Ed è un grave peccato di un orgoglio pazzesco, una stoltezza, un egoismo. È brutto, non fatelo. Colossesi 3:16-17 ci insegna un altro mezzo importantissimo che serve per poter pensare alle cose eterne. Qualcuno conosce Colossesi 3:16-17? La parola di Cristo abiti in voi copiosamente e abbondantemente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri. Con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazie nei vostri cuori a Dio, e qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio, Padre, per mezzo di Lui. Allora, la parola di Dio abita copiosamente in noi, in sapienza, e poi con quello non si tiene per sé. Questo è fondamentale. Quel credente che cerca di tenere la mente sulle cose di Dio, ma non sta parlando di queste cose con altri credenti, cadrà in faccia. Non funziona. Abbiamo bisogno di parlare insieme con altri credenti di queste cose. Abbiamo grande bisogno. Non basta che io passo molte ore studiando per conto mio. Abbiamo bisogno di parlare insieme e sentire gli uni dagli altri. E non solo parlare, ma cos'altro dice qua? Cantando. Dio ha creato la musica come cosa potente che arriva all'anima. Allora, cantare, cose che parlano di Dio e di Cristo. Ha una forza potente, e per quello che è importantissimo scegliere i canti con testi fedeli alla Bibbia. Tantissimi canti, e forse di più anche moderni, perché quelli vecchi che non erano buoni sono stati un po' scartati, ma tantissimi canti, tanti canti autori scrivono parole non buone, perché non conoscono bene la Bibbia, hanno grandi amori di cantare per Dio, ma non conoscono bene la Bibbia e buttano giù canzoni che non rispecchiano le verità di Dio in modo preciso. Sì, sono verità, ma mischiati con cose non giuste. Però quando cantiamo parole giuste, possono arrivare al cuore con una potenza. È buono cantare in casa, è buono cantare nella doccia, è buono cantare quando guidi, è buono cantare insieme. Quindi parlare insieme, cantare insieme. Ok, quali sono alcuni altri modi che servono per poter pensare alle cose eterne? Io ho scritto un altro 4-5 cose. Evangelizzare, una delle cose scritte, è la prossima. Perché evangelizzare mi aiuta a tenere in mente le cose eterne? Ci fa riconoscere quanto abbiamo bisogno di Dio, se fai in modo giusto. E cosa hai detto tu, Dori? Noi abbiamo da un po' di tempo il privilegio di parlare con non credenti di Cristo ogni settimana, spesso più volte. E posso dire che privilegio di tenere le verità fresche nella mente. Che beneficio per noi di sentire queste verità. Quindi, anche se uno non vuole sentire, spiega tu. Vai fuori, trova posti dove non possono scappare. Sai, vai in autobus, siediti accanto a qualcuno, tu ti siedi nel corridoio e loro non possono alzarsi. Comincia ad evangelizzare. Cioè, ovunque. Perché serve anche a te. Serve a te. Pregando per porte aperte. Ok? Un altro modo che... Cosa hai detto, Adriano? Non è il comandamento in Ebrei 10:25 di non mancare le comuni adunanze, gli incontri della Chiesa. Dio ci comanda di frequentare perché abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di sentire. Aggiungendo a quello, la domenica mattina, la prima parte è diversa dall'ultima parte. Qual è la prima parte del culto la domenica mattina? Adorazione. Adorazione non è uno sport di spettatori. È un'attività di chi partecipa. Ti giova molto di più quando non solo ascolti, ma porti per dare a Dio. Ti aiuta a pensare alle cose eterne, perché lì hai dovuto pensarci prima. Ok, un'altra cosa che ci aiuta a pensare alle cose eterne? La preghiera, una cosa straimportante, la preghiera. Ma la preghiera, ci sono componenti o un po' quello che uno vuole? Quali sono i componenti della preghiera? Adorazione. Ringraziamento, suppliche, confessione del peccato. Ok? Queste sono i componenti della preghiera. E abbiamo bisogno di pregare per pensare alle cose eterne. E oltre a solo la preghiera, una cosa da fare oltre a solo la preghiera, ma anche dentro la preghiera, quale sarebbe? Ringraziare. Ringraziamento. E quando ringraziamo, quale sarebbe, per poter pensare alle cose eterne, quale sarebbe il soggetto per cui ringraziare di più? Tendiamo a ringraziare per quale cosa più naturalmente di più? Le cose materiali e della terra. Anche le persone care, spero. Ma cosa manchiamo nel ringraziamento che serve? Questa è la cosa più importante. Prima di tutto Gesù dice: non gioite perché i demoni vi sono sottoposti ai 70 discepoli, ma gioite perché, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quindi ringraziare per la salvezza, ma non limitiamoci a quello. Efesini 1:3. Voi avete ogni benedizione spirituale o celeste in Cristo Gesù. Ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo. Quindi spesso ringraziamo Dio per le benedizioni materiali, fisici, terreni. Ed è giusto fare, bisogna fare, ma vi faccio una domanda. Chi vuole essere onesto? Ringraziate Dio di più per le benedizioni terrene, che comprende le persone care e tutto quanto, o ringraziate Dio di più per le benedizioni spirituali? Credo che forse tutti potremmo dire che è più facile ringraziare per le cose materiali. È più importante ringraziare per le cose spirituali. Molto più importante. Perché è importante? Cosa ci fa? Dà gloria a Dio, ma cos'altro fa? Cosa fa per noi quando ringrazio Dio in modo specifico per le benedizioni spirituali che ho in Cristo? In modo specifico, non solo, e grazie per tutte le benedizioni spirituali che ho in Cristo. No, comincio a elencare, nominando, descrivendo, che beneficio ho io? Mi fa essere commosso dalla gioia di quello che ho in Cristo. Quindi mi aiuta in modo immenso quando sono veramente riconoscente. Quindi, la vita cristiana è una scelta. No, la vita cristiana non è una scelta, o meglio dire sì, scegliamo tante cose. La vita cristiana è una vita di fede. Più volte nella Bibbia leggiamo che il giusto vivrà per fede. Cioè, non basta solo credere in Gesù Cristo per ottenere la salvezza. La vera vita cristiana è un cammino per fede, in cui la nostra speranza non è in qualcosa di questa vita, non è che le cose andranno in un certo modo. La nostra speranza è nella nostra eredità con Dio. E sappiamo di avere questa eredità a causa di Cristo. Questa è la vera fede che serve per chi è veramente salvato, è la vera vita cristiana. Però non viviamo così. Spesso non viviamo così. Quando riconosciamo che non stiamo vivendo così, cosa bisogna fare? Quando mi rendo conto che sto pensando molto più alle cose materiali che alle cose spirituali, cosa dovrei fare? Fermarmi e confessare. Non basta cercare di migliorare. Devo dire: Signore, perdonami, ho peccato contro di te. E poi aiutami ed io cambio direzione. Quando stiamo guardando alla nostra eternità, quando fissiamo lo sguardo in avanti e diventa come viviamo, certo do attenzione a quello che sto facendo e concentro quando devo fare qualcosa che è della mente. Ma in momenti liberi, boom, la mia mente torna ai benefici che ho in Cristo e ai benefici che avrò per l'eternità. Quando viviamo così, allora cambia totalmente come vediamo i problemi e le difficoltà. Le tentazioni perdono il loro potere quando viviamo guardando l'eternità. Le difficoltà diventano più leggeri quando stiamo considerando l'eterno peso di gloria che ci aspetta. Abbiamo letto in 2 Corinzi 4, sapendo che colui che ha risuscitato Gesù Cristo risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Dove? Davanti a Lui. E poi Lui: perciò non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi abbiamo bisogno di: Signore, aiutami a concentrare su quello che è la mia eternità. Perché io vi dico, io non so di voi, ma io voglio stare bene. Io voglio gioia. Io voglio stare veramente bene. E stare bene non dipende dalla mia situazione, non dipende dalle mie circostanze, non dipende come le altre persone mi trattano, non dipende da avere giustizia. Stare bene dipende da guardare a quello che ho in Cristo e sono in Cristo. Io voglio vivere così. E voglio aiutare chiunque altro vuole vivere così. E ho bisogno di chi desidera vivere così. Quindi vorrei chiudere con preghiera, chiedendo a Dio, però lascio a tutti a pregare, chi vuole, preghiera breve, ma c'è spazio per tutti, chiedendo a Dio di permetterci di tenere gli occhi in avanti e di godere le benedizioni che abbiamo in Gesù Cristo. Questo ci dà equilibrio nella vita. Non è uno che ha le teste nelle nuvole, è uno che ha i piedi fermamente per terra. Inizio io e poi chi si sente prega e poi chiuderò alla fine. Padre, ti ringrazio soprattutto che per mezzo di Gesù Cristo ho la vita eterna. E non devo pensare alle cose di questa vita oltre al necessario, perché ci pensi tu. Grazie per la tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.